Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Digital Wine è il podcast che vi racconterà come le tecnologie digitali stiano entrando nel mondo del vino e dell'agricoltura. Non mancheranno storie, aneddoti e personaggi del mondo del vino. Io sono Rolando Mucciarelli e questo è il podcast del vino digitale. Benvenuti a tutti quanti a The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Oggi ho pensato di sentire alcune persone che si occupano di comunicazione. Chi si occupa di comunicazione ha dei grossi problemi nel vino, ma anche in altri settori, perché chiaramente non ci si può spostare. Gli eventi sono tutti quanti fermi, è chiaro che la pubblicità e l'advertising va avanti e tutto, però certi tipi di lavori cominciano ad avere qualche tipo di problema. E quindi ho contattato Michele Bertuzzo di Studio Crew, che è una delle più note agenzie che si occupano di comunicazione, in particolare del vino, per sentire come sta andando e come stanno affrontando questo periodo che non è facile per nessuno sicuramente. Ciao Michele e benvenuto a The Digital Wine.
Ciao Rolando, grazie di avermi contattato.
Figurati, è un piacere. Allora, come sta andando la vostra attività? Tutte quante le fiere sono state chiuse, da quelle più importanti come il Vinitaly, a Vinnatur e a tutti quanti gli altri. Come potete affrontare questa cosa voi come studio? Anzi, innanzitutto cominciamo, cosa fate esattamente voi come Studio Crew? Qual è il vostro tipo di lavoro?
Allora, noi siamo un'agenzia di comunicazione e ci occupiamo prevalentemente di pubbliche relazioni, ovvero cerchiamo di mettere in contatto le aziende, i consorzi tutela, che erano le denominazioni, con persone che possono fare opinione nel campo del vino, quindi giornalisti, e quindi influencer, blogger, ma anche associazioni di degustatori, sommelier, chiunque possa in qualche modo attraverso la propria opinione orientare i consumi. Quindi basta talvolta un post Instagram su un prodotto perché possa risvegliare l'attenzione. Ovvio che tutto questo passa attraverso l'incontro, l'esperienza, certo. La possibilità di vedersi in faccia e degustare insieme un prodotto, partecipare a una serata. Tutto questo è in stand-by. Con una serie di procrastinazioni, quindi eventi, tra l'altro questo stava per aprire un periodo di intenso, un calendario molto, molto fitto di appuntamenti, intenso lavoro, perché oggi io dovrei essere stato a Düsseldorf per Provine, sì. E poi c'era Vinitaly alla porte e poi una serie di appuntamenti di incoming, press tour, cioè occasioni in cui giornalisti, appunto queste persone, questi influencer, venivano nelle cantine, nei territori per visitare, per degustare nuove annate e per poi raccontare quanto avevano scoperto. Tutto questo è stato procrastinato, ma obiettivamente c'è la sensazione che sarà necessario ritardare ulteriormente, nel senso che Vinitaly a metà giugno, giorno dopo giorno, sembra meno probabile che si possa svolgere.
Sì, infatti, nel senso che sì, immagino che insomma, purtroppo non sarà una cosa che si può risolvere tanto facilmente. È chiaro, io mi metto anche nei panni di queste grandi associazioni che comunque hanno un problema. Stavo leggendo che anche Bordeaux en Primer, che si doveva svolgere a fine marzo, è stata rimandata.
Ovviamente.
Perché chiaramente, quindi problemi ce ne sono da tutti quanti i punti di vista, parlo non soltanto ai produttori, chi organizza, le agenzie di comunicazione, ma anche a quelle piccole società di service che da un momento ad un altro si vedono annullare completamente i lavori e quindi anche il budget dell'anno, insomma, quindi il problema è grosso.
Sì, allora in parte abbiamo trovato delle soluzioni smart anche per questo. Per esempio, gli appuntamenti di Provine, che erano fissati proprio in questi giorni, li abbiamo fatti diventare virtuali, quindi chiedendo alle aziende di spedire la campionatura dei vini che avrebbero dovuto far assaggiare in fiera, ai giornalisti con cui avevamo già l'appuntamento, e chiedendo ai giornalisti di trasformare l'appuntamento da reale a virtuale, quindi proprio in questi minuti si stanno sentendo giornalisti e produttori via Skype per con il vino davanti arrivato a mezzo corriere per poterlo degustare.
Beh, insomma, è una soluzione.
E lo stesso siamo orientati a fare per Vinitaly, quindi proporre la degustazione della nuova annata in questo modo. Certo, non è la stessa cosa, no. Per un motivo molto semplice. Produttore e giornalista degustatore non avranno davanti lo stesso identico vino, no? Ma due bottiglie diverse. Sapete che una pur minima differenza può essere data da variabili, no? Il tappo, la conservazione, il trasporto, eccetera. Però, certo, meglio che niente. Quindi, in qualche modo, potrà rispondere a questa esigenza anche del giornalista stesso di assaggiare la nuova annata e quindi sapere come sarà quel determinato vino della nuova annata che si sta profilando. E quindi, in qualche modo, si possono trovare delle soluzioni smart. Quello che a mio modo di vedere è il vero problema è un problema di medio periodo, ovvero consideriamo che la ristorazione in Italia oggi è completamente ferma, ma in molti paesi europei si è fermata proprio nelle ultime ore, quindi c'è tutto un mondo di consumi che si è bloccato, c'è tutto quello del fuori casa, e questo comporta che le aziende non stiano cedendo al loro distributore e a sua volta al ristorante, e quindi tengano il vino in casa. Ma non solo, in particolare in Italia si sta già creando un problema di liquidità per bar, ristoranti, enoteche, eccetera, le quali non vendendo ma avendo un affitto da pagare di dipendenti che magari hanno messo in cassa integrazione, ma una serie di altre spese fisse, si trovano subito in affanno e quindi magari non possono pagare la fornitura che hanno già in casa ma che non stanno vendendo. Quindi tutto questo a catena provocherà dei problemi nella filiera, ovviamente non soltanto del vino, ma in tutta la filiera gastronomica legata al turismo, legata al fuori casa. E quindi aspettiamoci dei problemi che stanno crescenti tanto più il periodo sarà prolungato. Ecco. Oggi non è possibile sapere, sì, siamo preoccupati. Insomma.
Immagino di sì. Ma secondo te, quindi, tutta quanta questa storia, alla fine ci potrà anche portare qualche cosa di buono? Ad esempio, mi immagino, che so, la vendita diretta, no? Che sta tanto andando bene in tutto il resto del mondo e anche in Italia, perché è chiaro che se la gente non si può spostare per andare in cantina, è difficile, no? Però ci potrà essere un cambiamento di abitudini da parte del consumatore per cui comincerà a prendere il vino direttamente dalle cantine, magari dalle cantine più smart che riescono a fare vendite online, oppure piano piano ritorneremo, anche se con tempi un po' lunghi, al solito modo di andare a prendere il vino al ristorante oppure in enoteca, o andare direttamente in cantina? Cioè, ci sarà un miglioramento? Io voglio cercare di essere ottimista, no? Su certe cose, vedere che cosa si potrà avere di buono da tutto quanto questo, seppure ci fosse qualche cosa di buono da prendere. E quindi un cambiamento di abitudini del consumatore è possibile secondo te?
Sicuramente, io non ho dati sull'andamento dell'e-commerce in questi ultimi giorni, ma ho la sensazione che si stia muovendo qualcosa anche dal lato dell'offerta, ovvero molte aziende presenti abbondantemente nel canale distributivo tradizionale, avevano una certa reticenza verso l'e-commerce, considerandolo un possibile minaccia agli altri canali distributivi. Quindi mi dicevano, sì, ce l'ho l'e-commerce, ma non lo voglio pubblicizzare perché temo che i miei agenti, i miei rivenditori, in ultima istanza le enoteche che mi vendono, lo percepiscano come una concorrenza.
Sì, è una storia già sentita, purtroppo, sì, è vero.
Io ho cercato più volte di dire, guarda, basta che tu venda un prezzo che non sia... che sia in linea con gli altri, ma c'era in qualche modo una reticenza dettata forse anche un po' dal fatto che tutto andava bene, nel senso che svuotavano lo stesso la cantina. Oggi vedo che si sta superando questo per necessità e quindi si sta puntando di più sul canale e-commerce in maniera più aperta, più convinta. E probabilmente questo segnerà un punto di passaggio, un momento nel quale le aziende crederanno finalmente in questo veicolo e potrà esserci una crescita decisa, dettata dalla contingenza, ma che io credo possa rimanere anche successivamente.
Anche perché consideriamo che quando sarà tra fine agosto e settembre, quindi con la vendemmia di quest'anno, ci saranno molte aziende che hanno ancora tante scorte in cantina perché non sono riuscite a venderle. E quindi alcune, soprattutto quelle più piccole, avranno anche problemi di spazio, perché se sei una piccola azienda e hai soltanto una cantina piccola e hai ancora piena di bottiglie, comincia a essere veramente difficile dire dove metto adesso le bottiglie dell'anno nuovo, oppure come faccio a svuotare la botte perché ce l'ho ancora piena. Quindi
sì, ti confesso che ho parlato con alcuni vignaioli e quest'anno, a differenza di tutti gli altri anni, stanno sperando che sia un'annata scarsa.
È
un'annata scarsa, vorrebbe dire meno vino da stoccare, ma vorrebbe dire anche prezzi all'ingrosso un po' più alti. Perché sapete che quando capita un evento calamitoso, pensiamo alle ghiacciate del 2017, ha fatto sì che l'annata si sia molto ridotta.
È vero.
Poi periodicamente in diversi territori ci sono fenomeni di grandinate, provocano una riduzione di produzione. Quest'anno sarebbe l'ideale. Diciamo che per la legge di Murphy magari quest'anno sarà l'annata più abbondante del secolo, ma ecco, ci auguriamo che non sia così.
Ma ecco, diciamo adesso, anche per cambiare lievemente un po' il discorso, non trovi che tutta quanta questa corsa al produrre sempre di più, noi molte volte in Italia ci vantiamo sempre ogni anno che abbiamo prodotto più vino della Francia, però poi in valore la Francia c'è nettamente superiore. È vero che hanno il settore champagne soprattutto, e comunque spumante, che è molto superiore rispetto al nostro per quello che riguarda il valore di vendita al litro, però questa rincorsa al voler vendere, a voler produrre sempre più vino, forse non è il momento in cui uno deve cominciare a dire abbassiamo un po' la quantità, in modo tale da avere anche più qualità?
Ma
un'altra opinione, così.
Un sillogismo che minore quantità sia maggiore qualità, a livello globale di sistema, poi a livello di vigneto ovviamente sì. Forse è anche una nostra tendenza a paragonarci sempre con la Francia, ma per carità è la nazione che storicamente è punto di riferimento. Il nostro modello produttivo è diverso e che in questo ha pregi e difetti. Insomma, il sistema vino italiano oggi comunque è trainante nell'export, comunque funziona, comunque ha delle denominazioni che creano grande valore aggiunto sul proprio territorio. Sicuramente l'impressione che abbiamo oggi, all'inizio probabilmente di questa crisi, è che ci sarà un grande cambiamento, che ci sarà delle mutazioni di medio-lungo periodo importanti generate oggi. Una politica di governo lungimirante dovrà prendere queste tendenze ad oggi e cercare di accompagnarle. Mi auguro che ci sia questa politica a livello nazionale e poi calata a livello delle singole regioni.
Beh, sì, sicuramente.
Mi viene a pensare, guardando indietro, che di avere qualche dubbio, perché prendiamo la proliferazione delle denominazioni in Italia, no? Che è stata fuori controllo.
Altro che.
Una quantità di denominazioni che ormai neanche più nel libro sommelier si imparano,
no.
Era l'unico momento in cui c'era qualcuno che le sapeva. Quindi in qualche modo potrà essere anche qua, anche qui, il punto di svolta per cercare di razionalizzare, cioè ci sono troppe denominazioni, c'è troppa confusione, manca gerarchia, in questo modo si penalizza chi ha i numeri, chi ha le ali per volare, perché
sì,
si vuole mettere tutti sullo stesso piano. Quindi mi auguro che questo possa essere un punto per organizzare e sulla base territoriale per razionalizzare, unire e dare anche una conformazione alle denominazioni che sia più corrispondente a quanto chiedono i mercati, perché poi alla fine il vino è fatto per essere bevuto,
assolutamente,
e quindi
certo,
per essere venduto, e dobbiamo porci questo problema.
Sì, sì, questo è vero.
Augurandoci che in qualche modo il comune non sia mezzo gaudio,
no,
nel
certo,
senso che speriamo che altri paesi possono non avere lo stesso problema che abbiamo oggi in Italia, possono riprendersi prima, perché sarà importante avere dei mercati di sbocco più pronti.
Sì, sì, perché io ad esempio stavo guardando un po' di dati, ad esempio la Corea del Sud, che è un buon mercato di acquisto per quello che riguarda il vino, chiaramente anche lì, se la gente non esce, non va al ristorante, non si compra la bottiglia di vino, non va al supermercato, chiaramente non va a pensare a prendersi la bottiglia di vino, insomma, quindi ci vorrà, come dici tu, ci vorrà anche parecchio tempo. Però mi hai dato lo spunto per un'altra cosa, e quindi è l'enoturismo. Tutta quanta, quando finirà questa storia, ripeto, io voglio essere ottimista, immagino fiumane di persone che andranno in giro per le strade e si cominceranno a muovere con la macchina per andare nelle campagne a trovare qualche cantina vinicola. Qui da noi in Italia basta fare, penso, al massimo 50 chilometri da ogni città, da ogni paese, e si trova qualche azienda vinicola, anche di quelle importanti, quindi siamo veramente circondati. Non sarebbe anche il caso, tu parlavi di denominazioni e razionalizzazione, di razionalizzare anche la parte delle strade del vino, che forse sono a volte un po' confusionarie tra di loro? Noi qui nel Lazio abbiamo dei luoghi dove ci sono tre strade del vino che praticamente fanno capo alla stessa denominazione, il che insomma è un pochettino assurdo. Forse sarà anche questo una parte da razionalizzare più avanti.
Assolutamente. Allora, Rolando, voglio condividere con te l'ottimismo, nel senso che poi bisogna essere realisti, ma nel capire quali sono i problemi che si stanno generando, quali saranno gli effetti nel medio periodo, ma anche, come dire, non perdiamo la fiducia, perché questo problema finirà, cioè non è che finisca il mondo, questo problema finirà, certo che magari non finirà il 3 aprile come ci auguriamo, finirà un po' dopo, ma un contenimento e successivamente delle cure o un vaccino saranno trovati, perché vuol
sicuro
dire, la storia parla così, e sarà sicuramente questo. Nel momento in cui ci sarà questo, io mi sento di prevedere che ci sarà da parte degli italiani una risvegliata attenzione al proprio paese. Cioè abbiamo riscoperto in questi giorni un senso nazionalismo, un senso di identità nazionale che probabilmente avevamo smarrito e che forse era rimasto soltanto nelle pieghe di qualche bandiera srotolata in occasione dei mondiali, mondiali che abbiamo vinto.
La parte buona del nazionalismo, diciamo così.
Sì, assolutamente.
Ho capito.
E quindi io credo e mi sento di dire che ci sarà un'attenzione per il turismo degli italiani in Italia, almeno in una prima fase, importante. E che potrà essere proprio un turismo legato alla dimensione agricola, legata anche alla dimensione enogastronomica, e proprio perché si tratta di un turismo che non è mai un turismo di massa. Cioè io penso che per un po' ci rimarrà anche un po' la diffidenza nel buttarci in mezzo a una folla di 1000 persone, perché visto mai che non ci sia qualcuno ancora che si porta la marcatura del virus. E quindi l'andare in cantina, al fare un'esperienza enogastronomica in poche persone, io penso che sarà proprio una delle esperienze che faremo per prime, no? Che ritorneremo a fare volentieri. Quindi io mi auguro euro che già quest'estate.
Un'intimità, diciamo, essere... la cantina vinicola ti consente di avere un'intimità collettiva, perché si è insieme ma mai tantissime persone. E quindi è questo sì. Senso, è una bella immagine quella che hai detto, molto bella.
E quindi io mi immagino che possa proprio essere un fattore di crescita, e probabilmente sarà quello che potrà anche portare un po' fuori dalle secche le aziende che in questi mesi non hanno distribuito, che hanno la cantina piena e che in qualche modo possano lì trovare una risorsa. Questo certo passa attraverso magari una razionalizzazione delle strade del vino. Cioè, se io vado a vedere alla strada del vino di Alsazia, è lunga 90 km e è la strada del vino di un'intera regione, importante, con all'interno tante varietà, tante sottozone, ma una strada del vino. Se vado a vedere nel mio Veneto, ogni denominazione ha la propria strada del vino, di queste circa la metà è attiva, le altre sono soltanto sulla carta.
Sì, è vero.
Il coordinamento è molto scarso. Quando c'è un coordinamento viene fatto per fare dei progetti insieme, ma che poi di fatto è un dividersi, un progetto unico in tanti sottoprogetti. E quindi di fatto per l'utente, che sia italiano, che sia straniero, non esiste un unicum a cui rivolgersi.
Sì.
E non è pensabile che qualcuno faccia della strada per... cioè, faccia dei chilometri, faccia un viaggio per poi venire a visitare un piccolo territorio è poco significativo. Veramente sulla promozione turistica andrebbe fatto un grande ripensamento. Anche qui potrebbe essere l'occasione giusta. Non perdiamo l'occasione. Io dico, proprio in questi giorni che siamo un po' bloccati dalla contingenza, noi a Studio Crew stiamo pensando le strategie per il prossimo autunno, per l'anno prossimo, implementando nuovi servizi che vanno seguendo queste linee che stiamo intravedendo, e sfruttiamo il tempo per lavorare, per prepararci a questo. Mi piacerebbe che anche a livello centralizzato la politica, le amministrazioni potessero cominciare a pensare in maniera prospettica, sfruttare anche magari la tranquillità relativa, casa propria, ma un po' di tempo c'è, per pensare a qualcosa di nuovo. Potrebbe essere una grande occasione.
Ecco, una cosa, praticamente l'ultima domanda di questa bella intervista. Com'è la situazione di connettività nelle campagne, nella provincia italiana? Io sono a Roma e, ringraziando il cielo, non ho problemi di connettività. Ho la mia banda larga, il 4G arriva tranquillamente, e anche il 5G è quasi tutta Roma è coperta, però in molte altre province è un pochettino più difficile arrivare. A volte ci sono persone, ci sono aziende che hanno a malapena i 7 mega. Come la vedi te questa situazione?
Indubbio che 7 mega nominali,
esatto.
È un'altra cosa, però se si vuole una soluzione si trova,
certo.
C'è l'uplink satellitare, insomma.
Però
in qualche modo una soluzione si trova,
però bisogna mettere in piedi delle infrastrutture. Anche questa qui sarà un'altra cosa che ci dovremo tenere nel futuro, cioè dovremo avere da questa esperienza un aumento delle infrastrutture, a parte le strutture sanitarie, ovviamente quello lì è fuori di dubbio, però anche queste infrastrutture tecnologiche quindi dovranno essere migliorate.
Assolutamente, questo è importante ed è fondamentale nel progresso di un paese.
Michele, io ti ringrazio tanto di avermi dedicato un po' del tuo tempo, perché ho capito che sei comunque molto impegnato a stare appresso a tutti quanti i vari eventi che ci devono essere, che comunque invece stai organizzando in modo telematico, in modo digitale, e quindi di questo ti ringrazio, insomma, perché il tempo dedicato agli altri, anche soltanto per un'intervista, è sempre un bel regalo. Quindi io,
grazie a te Rolando per questa opportunità.
Ma figurati, è un piacere. Michele, allora io...
Ce la faremo.
Sì, assolutamente sì, questo è sicuro, è fuori di dubbio. L'intervista per ora è terminata. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Ricordatevi The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Se volete potete iscrivervi alla newsletter, il sito di riferimento, il mio blog è webinvigna.it e se volete potete anche diventare patron su patreon.com/thedigitalwine e al costo alla fine di un calice al mese e basta. Ricordatevi di seguire sempre le indicazioni del Ministero della Sanità, di lavarvi le mani, di non uscire di casa e se bevete, bevete con moderazione e soprattutto mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo fra 7 giorni. Al prossimo bicchiere!